Previously on Nerdando on Air.
Ci stanno sabotando,
voglio dirlo. Non toccate OBS, amici DJ, perché non sapete usarlo.
Si svolgeranno carri e feste.
Feste. Non toccarlo! Aspetta che...
La rifaccio.
Vai.
Sean ha 10 anni, diretto da Dario Argento, ma passiamo ad un uccello diverso.
Ma a preoccuparmi è il posto da cui trasmetto, che è un parchettino, solo sotto un lampione con una giacca gialla molto ben visibile. Cercate l'attimo fuggente, la topa rasata del nido del cuculo.
Però tu ti rendi conto che hai detto topa rasata in radio, sì? Vivo la vita, un quarto di miglia la topa. Purtroppo non è diritto da Michael, diritto anche. No, sono due luoghi
però
differenti.
Però c'è la chat di Facebook nella chat di Twitch. Carnevale è una festività che si celebra
ad ogni
paesi.
Età. Ho paura che mi saltino i punti. In diretta dagli studi di Radio Città Pescara sta per andare in onda la 16ª puntata di Nerdando Nerd, settimanale di informazione nerd. La trasmissione andrà in onda in versione ridotta perché dobbiamo andare a vedere Lione Juventus. Conduce dall'altra parte del vetro la fenomenale Clack.
E in cabina di regia il nostro puntuale Tenkar.
Evviva!
Buonasera, benvenuti a Nerdando Nerd, come sempre in diretta su Radio Città Pescara, frequenza radiofonica 97.8, su radiocittapescara.it e in video streaming su twitch.tv/nerdando.com.
Evviva!
Epidemie e dintorni, l'argomento che abbiamo scelto di trattare questa settimana.
Sì, visto diciamo il diffondersi del coronavirus, cercheremo di trattare l'argomento in maniera leggera, non fatevi prendere dal panico, ma parliamo un po' di pandemie per risollevare il morale, insomma.
Esatto, abbiamo deciso di restare sul pezzo, ma non ci lanceremo in dissertazioni mediche, invece vi racconteremo le pandemie, le epidemie dal nostro punto di vista, quindi nel mondo nerd.
Sì, tanto di medici inventati ce ne sono tanti.
Anche
quindi
troppi.
Se volete sentire delle stronzate, basta accendere la TV.
Non serve che ci aggiungiamo anche noi. Ma non solo, ovviamente ci saranno anche le nostre rubriche che non possono mancare, l'almanacco del giorno nerd, non è un gioco per vecchi oggi, con Zeno 2K e le nuove uscite, e ovviamente tanta bella musica. E prima di lanciarci nelle dissertazioni su virus, epidemie e argomenti un po' più seri, una cosa più allegra, Jump Van Halen. Me down. You con Van Halen torniamo su Radio Città Pescara, frequenza 97.8. Questa è Nerdando Nair, come sempre in diretta anche su radiocittapescara.it e in video streaming su twitch.tv/nerdando.com. È arrivato il momento della nostra prima rubrica, l'almanacco del giorno nerd.
È la prima volta che la faccio partire al volo.
Che andiamo belli precisi. In questa rubrica ricordiamo il passato e quindi alcuni film o prodotti dell'intrattenimento che compiono gli anni proprio in questa settimana, nella settimana in corso. E per esempio compie 35 anni questa settimana, li compirà il 1 marzo, uscito nel 1985, La rosa purpura del Cairo. Lo sapevo che mi sarei incartata. Lo ridico, aspetta, torno indietro.
Vai.
La rosa purpurea del Cairo, titolo tra i più difficili da pronunciare che si possano pensare, è pensato da Woody Allen, che è anche il regista del film. E il film appunto è stato diretto nel 1985 e i protagonisti erano Mia Farrow e Jeff Daniels, anni prima di Scemo e più scemo. Di che cosa parla?
Mia Farrow è ricca di fibre, no?
Lei sì, molto, anche all'epoca, però non ci sono fibre, almeno non nella storia del film. Questa pellicola esplora, come molte altre tra l'altro di Woody Allen, il rapporto tra cinema e realtà, tra finzione e il mondo in cui viviamo. Protagonista è una giovane donna, Cecilia, durante la Grande Depressione, quindi negli anni 30 negli Stati Uniti. Lei vive una vita molto monotona e ha trovato come rifugio dai problemi della sua vita il cinema, appunto. Quindi lei va spesso al cinema, si perde nei film che guarda, in particolare si appassiona a questo film che si intitola appunto La rosa purpurea del Cairo.
Brava!
Hai visto, piano piano ce la posso fare. E ne rimane talmente affascinata che lo guarda a ripetizione, a ogni spettacolo, e addirittura il suo trasporto è tale che il protagonista del film, il personaggio, se ne rende conto e quindi decide di uscire dalla pellicola per conoscerla, si innamorano, decidono di scappare insieme. Da qui procede poi la storia, ovviamente nel tipico stile surreale di Woody Allen, quindi con gli altri personaggi del film che rimangono lì ad aspettare che questo torni perché non sanno che cosa fare senza il protagonista, la casa produttrice che si preoccupa che magari poi tutti quanti i personaggi dei vari film possano avere questa idea di uscire dallo schermo e quindi cercano di correre ai ripari. Insomma, è un film che, se amate lo spirito di Woody Allen, sicuramente va recuperato.
So che molti ora andranno a vedere più volte film porno sperando nella stessa
che succeda situazione. La stessa cosa
non succederà, ragazzi. Da adolescente ci ho provato, ma Selene non è mai arrivata nella mia cameretta.
Però la scienza procede per prove empiriche, quindi...
Quindi potete provare, l'unica cosa che può arrivare è una tendinite. Comunque, il 27 febbraio compirà 27 anni L'Armata delle Tenebre, film bellissimo, diretto da Sam Raimi. Il terzo capitolo di una trilogia meravigliosa, la trilogia Evil Dead, da noi chiamata La Casa, perché i film... i precedenti erano La Casa e La Casa 2. Il protagonista del film è Ash Williams, interpretato magistralmente da Bruce Campbell, che dopo gli eventi della Casa 2 si è ritrovato scaraventato nel XIV secolo e invischiato in una lotta tra Lord Arthur ed Enrico il Rosso. Viene identificato come il leggendario eroe che troverà il Necronomicon dopo aver detto una frase magica.
Clatu Barada Nicto.
Bravissima, hai studiato.
Quella di Ultimatum alla Terra, film sì. Molto più vecchio.
Beh, però
era un omaggio, era voluto,
sì,
perciò
sì,
l'ha inserita.
È vero. E avrebbe dovuto distruggere le forze del male. Poi ovviamente non è andata proprio così. E fra l'altro c'è proprio un taglio rispetto ai primi due film che volevano essere serie, e questo che è volutamente demenziale, perché ci sono un sacco di scene parecchio comiche che sicuramente non fanno paura. Fra l'altro, curiosità, il finale previsto non è quello che abbiamo visto. In realtà Ash doveva bere una quantità errata della pozione che poi lo riporta ai nostri tempi per poi risvegliarsi in un futuro apocalittico.
Ah, vabbè, sarebbe stato carino comunque.
Sì, infatti mi sarebbe piaciuto di più, però dammi un po' di zucchero baby, forse
è un bel
meglio.
Finale, in effetti.
Guardatelo se non l'avete fatto.
È anche il più bello, secondo me, dei tre.
Hanno ristampato da poco il film per opera di Koch Media, quindi trovate sia il cofanetto costosissimo, che in realtà non è così costosissimo, sia una versione un po' più economica, quindi recuperatelo assolutamente.
Vale la pena. Compie invece 45 anni, professione reporter, film uscito il 28 febbraio del 1975, 14° lungometraggio del cineasta italiano Michelangelo Antonioni. Era interpretato da Jack Nicholson e Maria Schneider. E questo film, tra l'altro, è inserito nella lista dei migliori 500 film di sempre, secondo Empire, di cui avevamo già avuto modo di parlare, però ricordiamo che la top 3 è composta da Il Padrino, in prima posizione, I Predatori dell'Arca Perduta e L'Impero Colpisce Ancora.
Brava.
Hai visto?
Stai continuando a studiare.
Ogni tanto. Professione reporter è stato presentato in concorso al Festival di Cannes di quell'anno e in quell'occasione Alberto Moravia lo ha definito il più essenziale e rigoroso film di Antonioni, con un'ineccepibile interpretazione di Jack Nicholson. Quindi, insomma, un bel pezzo di cinematografia. E di cosa parlava? Nicholson interpretava un giornalista di successo, David Locke, che però ormai era annoiato sia dal successo che dalla vita che conduceva, e si trova davanti l'opportunità di ricominciare tutto da capo quando trova per caso il cadavere di un uomo che gli somiglia molto. Quindi decide di inscenare la propria morte e di assumere l'identità invece del cadavere. Però non aveva considerato di fare ricerche su questo tizio, che di fatto si rivela essere un trafficante d'armi invischiato in traffici con alcuni regimi dittatoriali del Centro Africa, quindi la storia diventa un po' più complicata di come lui se l'era immaginata.
Diciamo che non è andata benissimo.
Esatto, però anche questo, se vi piace lo stile di Antonioni, sicuramente merita di essere visto.
Compie invece oggi 22 anni dalla sua uscita in Giappone, Tenchu, che è uscito per PlayStation 1, era un action stealth, ovvero cos'è? Lo
stavo
stealth.
Per chiedere.
Brava, grazie. E ti anticipo la
grazie
domanda.
Grazie di aver pensato questa domanda.
Grazie per avermela quasi posta. E sono quei giochi in cui devi muoverti nell'ombra, non puoi andare in giro, diciamo, alla Rambo a sparare a qualsiasi
tutto.
Cosa si muove, ma devi agire in maniera furtiva per riuscire a portare a casa la missione. Anche perché interpretavamo un ninja da solo contro tutti, quindi tra l'altro il ninja è famoso per muoversi nell'ombra e silenziosamente, quindi non avrebbe neanche fatto una buona impressione facendo
con un mitra in mano.
Esatto. E ci troviamo a interpretare appunto un ninja che dovrà svolgere vari compiti affidati dal nostro capo Lord Goda,
quello del formaggio.
Sì. I livelli di gioco erano 10, ci trovavamo a compiere dai semplici omicidi oppure a raccogliere oggetti, prenderci cura di determinate persone senza farci scoprire, quindi anche le missioni, nonostante il gioco appunto fosse di 22 anni fa, erano molto, molto varie. In questo gioco elementi della mitologia giapponese si fondono a elementi fantasy per creare un connubio che funzionò all'epoca, infatti stiamo aspettando ancora un seguito, tant'è che quando è uscito Sekiro si pensava che From Software avrebbe fatto una versione rimasterizzata o comunque un nuovo gioco della serie, invece sono andati
per
su
adesso.
Un'altra storia, no, hanno proprio aperto una nuova IP.
Ultimo invece anniversario che mi fa molto piacere ricordare è quello di Pandemonium, che 23 anni fa, quindi il 28 febbraio del 1997, usciva sul mercato giapponese. In Europa era uscito nel novembre del 1996. Si tratta di un videogioco platform pubblicato da Crystal Dynamics per PlayStation, che è dove l'ho giocato anch'io, Sega Saturn, PC, Nokia Engage e iOS.
Io ho ancora un Nokia Engage a casa.
E ci hai giocato a Pandemonium?
No.
Vedi, hai fatto male. Sì, però era bellissimo. Io ammetto, è stato il primo gioco che ho avuto per la PlayStation e sarà anche per quello sicuramente, ma me ne ero innamorata.
Ma ci ho giocato per PlayStation, non
per
su
PlayStation
Engage.
C'è giocato.
Sì, sì.
Aveva più livelli, tra l'altro, su PlayStation. Ne aveva 18, mentre su Engage solo 11.
Anche perché su Engage, insomma, era un po' difficile, sì.
In effetti sì, era un platform classico di ambientazione fantasy, la premessa era che c'erano questi due personaggi, il giullare Fargus e l'acrobata Nikki, che per sbaglio, consultando un libro di magie, evocavano un demone che aveva distrugge immediatamente il villaggio, e quindi per cercare di fermarlo devono intraprendere una ricerca per scovare la macchina dei desideri.
Ricorda un po' la trama di L'armata delle tenebre.
Ma di qualunque fantasy, in effetti. E quindi i vari livelli li portavano sempre più vicini a questo obiettivo, e avevano le classiche difficoltà di tutti i platform. Lungo il percorso i personaggi potevano acquisire dei potenziamenti per distruggere i nemici, si poteva scegliere all'inizio di ogni livello chi interpretare, perché ognuno dei due aveva delle caratteristiche particolari, c'era Fargus che aveva un attacco più potente, Nikki faceva doppi salti, quindi il livello andava affrontato anche col personaggio più adatto a quel tipo di livello. Non c'erano salvataggi, però alla fine del livello si otteneva una password, e quella password ci avrebbe permesso poi...
Era un codice.
Un codice, sì. Mi ricordo erano delle lettere, numeri...
Sì, sì, un codice alfanumerico non troppo lungo. Mi sembra che erano 6-8 caratteri.
Sì, più o meno sì. Andava inserito per poter ripartire dall'ultimo livello superato. Quindi era anche importante per andare avanti segnarsi questi codici. C'era un gran mercato di questi codici. Sì, all'epoca. È un gioco veramente carino, secondo me, che ha avuto poi un seguito uscito l'anno successivo. Che non ha avuto lo stesso successo del primo, però.
Peccato che non l'abbiano ristampato.
Per il momento...
Ripubblicato, rimasterizzato.
Per il momento no, ma chissà, mai dire mai. E a proposito di Pandemonium, quello che ascoltiamo adesso invece è il Pandemonium, ma di Pet Shop Boys.
Chi?
Pet Shop Boys.
Ah.
Oggi.
Alla grande.
Let's go.
Bentornati a Nerdando Ner, in onda su Radio Città Pescara, frequenza 97.8, su radiocittapescara.it e su twitch.tv/nerdando.com in video streaming. È arrivato il momento della rubrica Non è un gioco per vecchi, in cui abbiamo l'aiuto di telefonico di Maurizio Zeno2K. Ciao Maurizio.
Ciao, buonasera, buona epidemia a tutti.
grazie Ciao, anche a te. Hai scelto un gioco in tema, tra l'altro.
Ma sì, non potevo esimermi a questo punto, aspettavo l'occasione giusta perché tra l'altro è una doppia occasione, sia quella della, ecco, il tema principale del periodo, sia il fatto che proprio oggi è uscito, ieri è uscito un gioco interessante, ma adesso vi racconto tutto quanto.
Allora, qual è il gioco che hai scelto?
Allora, vi porto indietro nel 1997, un titolo creato dalla mitica Bullfrog Productions ed è Theme Hospital.
Che poi sono quelli di Syndicate?
Bravissimo, sono quelli di Syndicate, esattamente.
Non avevo studiato.
Sono proprio loro. Theme Hospital era sulla scia dei grandi gestionali del passato, quindi stiamo parlando di titoli che hanno fatto la storia, quindi gestione della città, no? Da Sin City in poi. Poi uscì gestione di un parco divertimenti con Theme Park, che ha fatto storia anche quello, e sull'onda di questo successo venne creato questo gestionale dedicato al mondo degli ospedali, appunto Theme Hospital, nella quale bisognava gestire un ospedale messo veramente male e curarne tutti gli aspetti per farlo tornare in auge e naturalmente compensando entrate e uscite monetarie riuscire a diventare ricchi e famosi.
Tra l'altro, per quali piattaforme uscì?
Allora, io Theme Hospital lo giocai su PC e se ricordo bene venne fatto anche qualche porting successivo, però ammetto di non aver approfondito molto, molto il tema. All'epoca giocavo solo su PC a fine degli anni 90 e quindi ero su quella, su quell'ambiente.
È un titolo giocato ancora adesso, allo stato attuale?
Ecco, no, a parte qualche vecchio nostalgico che potrebbe buttarsi su un emulatore di MS-DOS e provare a recuperarlo, ma qui nasce il secondo motivo per cui vi parlo di Theme Hospital, il fatto che proprio in questi giorni, ieri, è stato pubblicato un remake del gioco, si chiama Two Point Hospital, mi pare.
Sì, ieri è uscito per console, perché per PC era già uscito. L'anno
sì,
scorso.
Esatto, c'è stato il lancio ieri per console, PlayStation 4, Xbox, tra l'altro è approdato su Game Pass, per cui tutti gli abbonati ce l'hanno già nel pacchetto fin da ieri, dal giorno di lancio. Chi ha anche il Game Pass Ultimate può giocarlo su PC. Insomma, infatti io lo sto sperimentando su PC una volta tanto, voglio provare, perché comunque al click del mouse non si può venire meno nei giochi gestionali.
Sì, anche perché era appunto, cioè gestionare col pad è un po' complicato da provare.
Ricorderai che un annetto fa, un paio d'anni fa, abbiamo provato su console un gioco di simulazione di ferrovie,
sì,
della The Great Western Trail mi pare si chiamasse, un'ambientazione meravigliosa perché era la conquista dell'West a suon di cavallo di ferro, bellissimo, molto sofisticato, ma su console ingiocabile assolutamente.
Io ho avuto lo stesso problema con Cities Skylines, che su Xbox cioè, nonostante avessero fatto un bel lavoro, però avendolo giocato già per PC ero proprio in difficoltà. Su Switch no, perché su Switch potevo toccare proprio, sì, col touch, era un attimo, però...
Sì. Tutto sommato, purtroppo, è il pad, che in questo genere di giochi non va bene come, diciamo, come protesi, serve o la manina o il mouse, che invece è perfetto.
È vero. Quali erano i punti di forza e i punti di debolezza di Theme Hospital?
Allora, guarda, ce ne dico uno per tipo. Il punto di forza, secondo me, è il fatto che riusciva con una equilibrata e sagace ironia a trattare un tema che tutto sommato molto leggero non è, perché comunque un conto è fare simulazione di parco divertimenti, un altro conto è simulare malati che si presentano in ospedale e devono essere trattati. E lo facevano utilizzando malattie abbastanza strampalate.
Sì, anche simpatiche, dai.
È molto simpatico. Io ricordo un test a bolla in cui i pazienti arrivavano con una capoccia gigantesca che doveva essere esplosa con uno spillo e poi rigonfiata, quindi c'era il reparto apposta. Oppure c'era la lingua lunga che doveva essere accorciata. E adesso posso dire che la stessa ironia si trova anche in questo remake di questi giorni, perché comunque troviamo la sindrome di Elvis Presley, sindrome del clown, testa bulbo da svitare, quindi insomma le malattie sono molto simpatiche. Ecco, questo era il punto di forza, secondo me, di un gestionale che alla fine era abbastanza stratificato, era perché comunque bisognava costruire reparti, formare i medici, gestire le entrate e le uscite, gli stipendi, valutare gli arredi, insomma, quindi molto molto sofisticato, fatto molto bene.
Sì, perché poteva sembrare a una prima occhiata un gioco facile, ma in realtà gestire tutto quanto ti comportava un sacco di tempo e un sacco di strategia, perché se non riuscivi a bilanciare spese, appunto rendere i reparti belli, comunque appetibili per i visitatori, non riuscivi a mandare avanti l'ospedale, quindi era molto complicato.
Esatto, è molto, molto complesso, devo dire, sì, questa era un bellissimo equilibrio che avevano trovato. Il punto di debolezza, secondo me, era quello che affliggeva un po' tutti i giochi della Balfour. Tu hai giustamente citato Syndicate, che è un altro titolo che ho adorato alla follia, potremmo anche parlarne magari prossimamente.
Anche perché era ciò che più si avvicinava al gioco di ruolo cartaceo Cyberpunk.
Cioè Cyberpunk, assolutamente.
Noi lo giocavamo come se fosse una sessione di Cyberpunk all'epoca.
Sì, si avvicinava tantissimo, ricordo il modo in cui si potevano potenziare gli agenti, poi le missioni, insomma, era molto bello. Il problema qual era? Che quando arrivavi a vedere un po' tutto quanto, perdeva il 90% del suo fascino, del suo mordente, e la stessa cosa ce l'aveva anche Syndicate. Nelle ultime due o tre missioni ormai il potenziamento era totale, non c'era nient'altro da fare, da andare a scoprire, bisognava soltanto completare le ultime missioncine, ma gli agenti erano talmente potenti che andavano via lisce, per cui invece che essere molto sfidanti erano noiose. E con Theme Hospital, quando si arrivava nei livelli finali, ormai si avevano visto tutte le malattie, si avevano visto tutte le possibili combinazioni, era solo molto complicato gestire tutto quanto, però non c'era più quel senso di sorpresa e di scoperta, e quindi veniva facilmente a noia. Questo secondo me era un po' il difetto del titolo.
Guarda, però per fortuna, per esempio, ora nei titoli nuovi c'è la possibilità di scegliere la difficoltà, ma soprattutto, anche se molti li odiano, i DLC che in un modo o nell'altro comunque ti ampliano l'esperienza di gioco.
Sì. Infatti, questo secondo me è uno di quei casi in cui i DLC hanno assolutamente ragione di essere.
Poi è chiaro che dà fastidio quando ci sono DLC che ti aggiungono il finale, quello sì, però magari per ampliare un gestionale io non ci vedo nulla di male.
Concordo.
Ok, grazie mille Maurizio.
Grazie a voi, buona serata e mi raccomando le mascherine.
Ciao, buona serata,
ciao,
grazie.
Maurizio. A presto.
E da Team Hospital passiamo a una città chiamata Ospedale, Ufficio Sinistri.
Città, bar, pub e la gente che spaccia. Tu vivi qui, no, io vivo lì, tra le macchine e il puzzo degli spurghi. La mafia non c'è, l'hai detto te, e quello sparo te lo sei inventato te. Prettamente cattolico, no, ci caschi, divisa all'oratorio, donne e maschi, strade rotonde e dossi, case popolari, gli adesivi di bossi. Ma è vera quella ciminiera, fa uscire fumo bianco soprattutto la sera. Attorno è ferrovia, arrivo da lontano e vedo la raffineria. E non c'è più un vero prato, Expo e ladri l'hanno già comprato. Vieni qua, devi venire qua, ma allora vieni qua, se vuoi venire qua. Ma allora vieni qua, devi venire qua, tu vieni a vedere la oggi non c'è più nessuno. Qualcuno al parco che ti smazza il fumo. La statale ci può collegare, ma vado a passeggiare dentro al centro commerciale. E politici combuttano l'arancione dei semafori che fruttano. Uso frutto del mio domani. Domani un nuovo parcheggio a tre piani. Vieni qua, devi venire qua. Ma allora vieni qua, se vuoi venire qua.
Odi Radio DJ? 105 non ti soddisfa? Vogliamo parlare di Radio Monte Carlo? Tutti i mercoledì, dalle 19.45 alle 21, Nerdando on Air, su Radio Città Pescara. E se non vieni, sei un tankar babbo di me.
Rieccoci, e dopo uno sguardo al passato, è il momento del futuro nella prossima rubrica. Le nuove uscite. Le nuove uscite, cosa non possiamo perderci questa settimana?
Molta roba ce la siamo persa perché a causa del coronavirus hanno rinviato tutti i film in uscita, quindi...
Sì, purtroppo al cinema non c'è granché da vedere nei cinema aperti, almeno di nuovo. Ci sono i film vecchi, alcuni dovremo aspettare. Diciamo che tutto il calendario delle uscite è un attimo sfasato in questo momento.
Ma se ne sono approfittati...
Nessun problema!
Esatto, perché... Amazon Video e il buon Netflix riesce a sopperire a tutto.
Ci sono i servizi di video streaming che hanno tra l'altro un bel po' di uscite interessanti. E la prima che vi segnaliamo in realtà è uscita la settimana scorsa, il 21, ed è su Amazon Prime Video. Si tratta di Hunters, una serie TV ideata da David Will e prodotta da Jordan Peele, che è autore di Scappa Get Out e Noi, quindi anche... uno che ci ha abituati a progetti interessanti, e gli interpreti sono niente meno che Al Pacino, e nel cast c'è anche Josh Radnor, che era il protagonista di How I Met Your Mother. Un cast eterogeneo, insomma. E di che cosa si tratta? Sostanzialmente, io leggendo la trama, ho pensato a una sorta di Bastardi senza gloria, ma sotto forma di serie TV, perché si ambienta negli anni 70 negli Stati Uniti e... Gli Hunters, appunto, sono un gruppo di cacciatori di nazisti, perché si sono resi conto che ci sono tanti ex alti ufficiali del regime nazista che sono riusciti a scappare, a infiltrarsi negli Stati Uniti e che progettano di creare il Quarto Reich proprio negli Stati Uniti. E quindi loro si mettono a caccia di questi personaggi per eliminarli prima che mettano in atto il loro proposito. Quindi si preannuncia interessante, sia come storia che come cast.
Alcuni hanno già visto qualche puntata e me ne hanno parlato bene, quindi mi fido, insomma, di loro. Quante puntate
sono? La prima stagione è composta da 10 episodi.
Ah, e non sono neanche troppi.
Si può guardare velocemente.
2-3 giorni, insomma, oppure se si sta a casa forse
tutta
un giorno.
In un giorno.
Esatto. È uscita invece il 24 febbraio la quinta stagione di Better Call Saul, serie dedicata a Jimmy McGill, l'avvocato che abbiamo tutti imparato a conoscere e anche ad amare in Breaking Bad, interpretato da Bob Odenkirk, giusto?
Sì, sì.
Avevo paura a leggerlo perché ogni volta...
È lui.
È lui, perfetto. No, non sapevo il cognome, me lo scordo sempre, me ne scrivo
È un nome
mille
strano
volte,
comunque.
Sì. Questa stagione sarà come le altre di 10 puntate e, curiosità, si chiuderà nella sesta stagione l'arco narrativo e quindi supererà Breaking Bad, perché Breaking Bad era di 5 stagioni, quindi
è
sarà
vero.
Più longevo, pensate un po'. Vedremo ora la nascita di Saul Goodman, perché nell'ultima puntata, vi faccio uno spoiler, c'era una frase che lasciava capire che finalmente il buon Jimmy voleva diventare in realtà un'altra persona, quella che abbiamo appunto imparato ad apprezzare, ma anche no, anche un po' ad odiare, perché era un po'...
È un personaggio ambiguo,
sì,
ma come quasi tutti in Breaking Bad comunque.
È vero, c'è sempre una doppia se non tripla faccia della medaglia.
Alla fine
in,
è quello il bello della scrittura di Breaking Bad.
Gillian, il creatore dello show, ha suggerito che ha detto in un'intervista che in ogni episodio comunque cercherà sempre di mettere dei richiami a Breaking Bad e sarà a noi cercare di capirli e scoprirli. Io ogni tanto qualcuno lo becco, però quelli più eclatanti, perché alcuni vedo che fanno proprio delle analisi con i fermi immagine, non arrivo a tanto.
Non siamo ancora a questo livello.
Però vabbè.
Esce invece il 26, proprio oggi, su Netflix invece, I'm Not Okay With This, una serie basata su una graphic novel di Charles Forsman e interpretata sullo schermo da Sophia Lillis, la protagonista di It, la protagonista femminile di It. Si tratta di una serie in realtà...
Da grande o da piccola?
Quella che la faceva da bambina.
Ok.
Sì, sì, sì. È una serie dichiaratamente teen, che tra l'altro è molto veloce perché sono 7 episodi da mezz'ora circa l'uno, quindi si può guardare in rapidità. Di cosa parla? Sophia Lillis interpreta la giovane Sydney, una studentessa di liceo, che oltre ad essere alle prese con i problemi tipici di quell'età dell'adolescenza, scopre anche di avere dei poteri speciali che non riesce a controllare bene. E tra l'altro Netflix stessa la definisce come una serie con moltissimi rimandi alla cultura nerd.
Io ho un po' di paura di quello che scrive Netflix, perché ogni volta mi metto a leggere le trame dei film ed è tutt'altro.
No, la trama infatti non l'ho presa da lì, però loro stessi dicono che ci sono molte citazioni, riferimenti a film del passato, un po' come è successo anche con Stranger Things, insomma, prodotti, quindi... Può essere anche divertente guardandola stare a scovare il rimando. Comunque è molto rapida, quindi secondo me può essere la sorpresa della settimana.
È molto rapida, come la puntata di oggi di Nerdando Nerd, che andrà in onda in edizione ridotta perché dobbiamo vedere Lione Juventus.
Per improrogabili impegni di lavoro.
Quindi se avete un po' di tempo ci troverete al St. James Pub di Chieti.
E abbiamo parlato di Better Call Saul direttamente dalla colonna sonora della serie Sing Song Girl, Air France.
Air France.
Air France.
sono Sara e ascolto Nerdando on Air solo perché sono amica di Claudia. Nerdando on Air, un programma onesto.
Bentornati su Radio Città Pescara, frequenza 97.8 e su radiocittapescara.it e su twitch.tv/nerdando.com. Epidemie e dintorni, l'argomento della settimana. Abbiamo deciso di tuffarci nell'attualità e dare uno sguardo, in chiave nerd ovviamente, al fenomeno del momento, potremmo definirlo.
Posso fare una cosa?
Certo.
Aspetta, mi sembra giusto. No, aspetta. Perdonami.
Mi sono un attimo emozionata.
Anch'io.
Epidemie e dintorni, dicevamo prima di questo. Abbiamo dato uno sguardo a film, serie TV, videogiochi, libri e quant'altro il mondo nerd riesca a produrre per analizzare un po' come vengono affrontate le epidemie e i contagi mondiali in questo settore. Abbiamo sfruttato in questo il nostro argomento del mese, il Nerdando Su, sul nostro sito nerdando.com. Noi ogni mese scegliamo un argomento portante che vada ad affiancarsi alla nostra normale produzione di articoli e lo svisceriamo in tutti i suoi aspetti. E questo mese, in tempi non sospetti, possiamo dire, perché abbiamo iniziato prima che si diffondesse il problema in Italia, abbiamo deciso di analizzare proprio le epidemie.
Mentre facciamo...
Sì. Tutti gli articoli sono stati scritti facendo intanto così con la mano.
Non dirlo.
È uscita una brutta frase.
Esatto.
Ma per esempio, io parto proprio dai film perché sono quelli di cui mi sono occupata in prima persona, quindi mi sento abbastanza competente per questo. Ad esempio, una delle pellicole più realistiche, che tra l'altro è stata citatissima infatti in questo periodo, è Contagion, film del 2011, che raccontava appunto un contagio mondiale che partiva da un banalissimo raffreddore e in brevissimo tempo diventava una malattia molto pericolosa, contagiosissima, difficile da arginare. Però il film era molto realistico nella resa di come viene affrontata un'epidemia, come si propaga.
Ma è quello che ho visto in Blu-ray per caso?
Non lo so.
Perché ricordo una scena che mi fa ancora tutt'oggi impressione.
Potrebbe essere, c'era qualunque attore tu possa immaginare in questo film, okay. Quindi forse era quello, non lo so.
No, non era quello, era francese quel film.
No, allora forse no. Questo, diciamo, è l'aspetto più realistico di resa in un film. Ci sono poi film che hanno scelto strade anche interessanti perché diverse dal solito. Per esempio mi viene in mente La città verrà distrutta all'alba, che non può non
molto
essere
bello.
Citato, diretto da George Romero nel 1973.
C'è anche un remake, ma è più brutto.
Il remake non l'ho visto, e lì la questione si concentra proprio su una città in quarantena perché il governo diffonde per errore un'arma batteriologica, che è un virus che porta le persone alla pazzia. E questo virus quindi viene diffuso nell'aria per sbaglio e si concentra su una cittadina dove quindi tutti iniziano ad impazzire. E la città quindi viene circoscritta ovviamente e il governo cerca di arginare il problema ovviamente tenendo tutto sotto silenzio. Quindi sì. È interessante il punto di vista di Romero al di là degli zombie.
No, che poi fra l'altro Romero ha sempre avuto un punto di vista piuttosto anti-governo americano, anche... I vari film sugli zombie che ha girato in realtà non sono dei semplici horror, ma sono una critica alla società americana, al consumismo. Infatti vi consiglio di vederlo sotto quest'ottica e vi consiglio di leggere un po' delle critiche di famose personalità, perché vi renderete conto che quei film che ha fatto sono veramente dei capolavori.
È interessante, io ho trovato interessante anche E venne il giorno, diretto nel 2008 da Shyamalan, che è un po' atipico perché anche in questo caso siamo di fronte ad un virus che si diffonde tra le persone e nel caso specifico le porta al suicidio, però il punto di vista è diverso dal solito perché in genere si tratta sempre o di malattie che si diffondono per lo stile di vita umano o di errori del governo, guerra batteriologica. Invece in questo caso, nel film di Shyamalan, è la natura stessa che diffonde questo virus per eliminare sostanzialmente il problema della sovrappopolazione e per difendersi. Quindi in realtà c'era anche un intento ecologista. Il film non è stato apprezzatissimo, non è stato capito fino in fondo probabilmente.
Però a me piacque, nonostante molti l'hanno criticato, mi piacque.
A me era piaciuto, secondo me è stato criticato perché tutti da Shyamalan si aspettavano il sesto senso a ripetizione.
Sì, ma è giusto anche andare avanti, perché se rimani sempre sul tuo stesso binario, a parte che non sperimenti, ma poi dopo un po' annoi.
Sì.
Soprattutto in questo mondo, sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo.
Del nuovo, no, ma anche per lui fare sempre lo stesso film, insomma.
A proposito di ricerca del nuovo.
Bellissimo. Ogni volta un'emozione, maestro, ogni volta un'emozione.
La ringrazio.
Ma come fa? Comunque.
Sono molto abile con le mani.
Concludo sui film citandone due perché non posso fare a meno. 28 giorni dopo.
Non si parla di ciclo.
No, si parla di epidemie. Di che cosa parla questo film? Quanto può cambiare il mondo in 28 giorni? Tantissimo a quanto pare, perché il protagonista del film va in coma in un mondo normale, si risveglia 28 giorni dopo e c'è l'apocalisse, perché nel frattempo delle scimmie, mi sembra, su cui conducevano degli esperimenti, sono scappate da un laboratorio, hanno infettato
non
tutte le persone
scappate,
che sono state fatte
sono
scappare.
Sono state fatte scappare da degli animalisti.
È vero, sì. E il film poi parte da questo. E gli animalisti sono tra l'altro la pietra dello scandalo anche... Sì.
Fra l'altro ricorda un po' l'inizio di The Walking Dead questo.
Alla fine sì, in effetti sì, poi procede per fortuna diversamente. Cioè, gli animalisti sono la pietra dello scandalo anche nell'esercito delle 12 scimmie, diretto nel 95 da Terry Gilliam, interpretato da Bruce Willis e Brad Pitt, che resta uno dei film migliori secondo me sul tema, perché gioca anche con il tema del viaggio temporale, la predestinazione, e anche lì l'umanità è praticamente quasi completamente estinta dopo che un gruppo di animalisti esaltati ha diffuso un virus che ha sterminato le persone. Bruce Willis in tutto questo è uno dei pochi sopravvissuti, però è un condannato all'ergastolo, viene mandato indietro nel tempo per cercare di fermare l'epidemia prima che venga diffusa, o comunque insomma impedire l'estinzione della razza umana. Se ci riuscirà otterrà la grazia, altrimenti niente.
Altrimenti rimane là, vabbè dai, è andata.
Però è un gran bel film. Ma ci sono titoli interessanti anche in altri settori, in particolare tra i videogiochi e i board games. Nei videogiochi sicuramente una menzione rapida merita The Last of Us, che tu hai giocato, giusto?
Ho giocato anche su Twitch ultimamente, sì, proprio ultimamente ho giocato la remastered. Il gioco originale l'avevo giocato all'epoca quando uscì. Comprai la PlayStation 3 apposta, fu il canto del cigno della PlayStation 3, perché secondo me fu il titolo proprio in cui la PlayStation 3 raggiunse il massimo splendore. E ora infatti aspettiamo anche il 2, che uscirà tra qualche mese.
Uscirà a breve, anche qui mondo sconvolto da una terribile epidemia, e il gioco si concentra sulla storia di due sopravvissuti, Joel ed Ellie, che è una bambina, e si concentra poi su tanti altri aspetti al di là del virus, alla fine sull'essere umano in
sé. Esatto, esatto, perché come spesso accade nei titoli di ultima generazione che trattano questo genere di argomenti, spesso il virus non è il male peggiore, ma il male peggiore resta l'essere umano, che è davvero una carogna.
Che poi è un po' il filo conduttore di tanti titoli che abbiamo inserito in questa breve rassegna.
Vero.
E a livello di videogiochi, secondo me anche molto interessante, Plug Inc., perché cambia totalmente il punto di vista. In questo gioco noi siamo il virus, e l'obiettivo quindi è il contrario di quello che normalmente ci si aspetta in questo tipo di titoli, ovvero riuscire a diffondersi il più possibile e sterminare a conti fatti l'umanità. Quindi ci dà un altro punto di vista diverso, sicuramente utile per esorcizzare la paura e ridimensionare un attimo le cose. Tra l'altro questo punto di vista nel gioco da tavolo viene anche ripreso da Viral, che fa un passo in più. Il virus in realtà in questo gioco da tavolo è già in atto e la partita si gioca all'interno del corpo umano. Quindi il nostro obiettivo è riuscire, per vincere la partita, a infettare più sistemi possibile all'interno del corpo e difendendoci dagli attacchi del sistema immunitario. Quindi c'è anche un po' di medicina in questo gioco.
Sì, un po' come l'allegro chirurgo.
Alla fine, sì. tutto sommato sì, dipende come lo vuoi giocare, l'allegro chirurgo. Beh, con sì, quale obiettivo?
Di solito si gioca con la cugina, ma non ve lo consiglio, insomma.
Ok, a livello di gioco da tavolo è interessante anche la serie Pandemic, che poi ha una serie di titoli infiniti, interessantissimo per esempio il Pandemic Legacy, che ci propone una campagna della durata di un anno. E qui ovviamente il punto di vista non è quello del virus, ma quello dell'umanità che deve difendersi da alcune malattie nuove che si sviluppano, e bisogna circoscriverle il più possibile, evitare che diventino delle vere e proprie pandemie e possano sfociare nell'estinzione dell'umanità. È un cooperativo puro, si gioca... Sì, non c'è l'antagonista, diciamo, l'antagonista non lo fa un giocatore.
E l'antagonista è il gioco stesso.
Esatto, non c'è solo la versione Legacy, che comunque è particolarmente sfidante.
E ci sono due stagioni finora.
Per ora due stagioni, ma ci sono anche una serie di giochi ambientati per esempio in un'epoca storica precisa o in un universo particolare.
Come quello di Cthulhu, per esempio.
È molto interessante come gioco. E brevemente, giusto per citarli, anche in libri e fumetti si è parlato tanto di epidemie, veramente in ogni salsa. A livello di libri mi sembra giusto citare Io sono leggenda di Richard Matheson, che poi è stato trasposto in un'infinità di film.
Sì, fra l'altro quello di dove c'è
Will Smith
non ha il finale del libro. E è vi vero. Consiglio di recuperare il... L'ultimo uomo sulla Terra, mi sembra che fosse
L'ultimo
il film.
Uomo sulla Terra era il film che lo rispecchia di più, sì.
Quindi vi consiglio di recuperare quello perché è molto molto bello e si arriva a un punto di vista molto particolare e toccante.
Sì, anche qui alla fine la riflessione è più sull'essere umano e sul punto di vista, appunto.
Esatto.
Tutto è relativo.
Perché se la Terra è popolata da altri esseri, chi è l'anomalia?
È veramente un bel racconto, come molti di Matheson. E punto di vista simile, ovvero si parte da un'epidemia, ma la riflessione è sull'essere umano, anche in Cecità di José Saramago, che poi è stato trasposto anche al cinema con Julianne Moore e Mark Ruffalo. E qui il discorso è molto semplice, sicuramente per un virus, ma in realtà poi non si sa di preciso come spesso accade, le persone iniziano a perdere la vista nel mondo. E perdendo la vista, anche il loro sistema di riferimento e di vivere sociale necessariamente cambia, e il libro poi approfondisce questo aspetto. Nei fumetti, invece, tantissimi fumetti hanno parlato di virus ed epidemie, anche solo nelle serie Marvel o nelle serie DC Comics. Secondo me, invece, la più interessante da menzionare è Crossed di Garth Ennis, di cui però lascio parlare te perché... So che l'hai apprezzata.
L'ho apprezzata tantissimo. Allora, innanzitutto leggete solo ciò che ha scritto Garth Ennis, perché poi io ho letto circa 12 volumi, ma solo un paio sono scritti da Garth Ennis, e ce n'è anche uno di Alan Moore molto bello, una serie di Alan Moore che fra l'altro ha riscritto anche totalmente la lingua. Si parlava in maniera molto particolare perché era ambientato 200 anni o 100 anni dopo l'epoca attuale, quindi ovviamente la lingua era stata riscritta. Insomma, c'è un virus che anche in questo caso molto virale, che infetta le persone, le rende pazze, totalmente pazze. L'unici due pensieri sono uccidere e, diciamo, scopare. Non un altro termine, perché stavo per dire fare l'amore, ma no, loro hanno proprio delle pulsioni sessuali fortissime che devono per forza espletare in ogni modo. E vi devo dire la verità, nel corso degli ultimi anni è stato uno di quei fumetti che ho fatto fatica a leggere perché le immagini erano veramente forti e ci sono delle scene che mi hanno lasciato abbastanza senza parole. Però ve lo consiglio perché... È un interessante punto di vista, però dovete leggerlo come si leggono tutte le opere di Garth Ennis, quindi con uno stomaco di ferro.
Con la giusta disposizione,
sì,
d'animo,
insomma. Sì, perché se siete un po' giù, un po' col mal di stomaco, non ce la fate.
Quindi state tutti calmi, se volete recuperate qualcuno dei titoli che vi abbiamo suggerito, ne trovate di più su nerdando.com nella sezione Nerdando Su. E nel frattempo vi lasciamo con alcuni dottori. Questi sono gli Spin Doctors con Two Princes.
Il mondo nerd a 360 gradi, raccontato dalla redazione di Nerdando.com in maniera totalmente soggettiva. E
se non ascoltate Nerdando Nerd, vi casca il c***o, stupidi m***o di m***o.
Fa subito allegria.
Dovete morire, figli di p***.
Su Radio Città Pescara 97.8 e in streaming su radiocittapescara.it.
È arrivato il momento di salutarci. Noi vi ringraziamo per averci fatto compagnia. Vi diamo appuntamento a mercoledì, sempre qui su Radio Città Pescara alle 19.45.
Salutiamo tanto gli amici che ci hanno ascoltato in radio, gli amici della chat di Twitch, soprattutto Carla Cartacea.
Vi ricordiamo che se volete potete riascoltare in podcast questa e le altre puntate di Nerdando Nerd su tutte le principali piattaforme che offrono il servizio di podcast, e vi ricordiamo anche che se volete potete andare sul sito radiocittapescara.it e cliccare il pulsante giallo Sostienici per sostenere la radio con una donazione.
Fatelo, perché a noi non arriva un euro, quindi almeno supportate la radio.
Vi aspettiamo mercoledì prossimo e vi auguriamo una buona serata.
Buona serata, vivace!
Vivace a tutti!
Nerdando Nero!